Altra storia difficile riguarda una 14enne disabile rifiutata da due istituti di Milano. Ne parliamo con due ospiti, due esperti, colleghi, Marco Ventola, psicoterapeuta, e Marilena Menti, psicoterapeuta. Sentiamo se la pensano allo stesso modo, quindi sentiamo il parere dei nostri ospiti. La 14enne rifiutata ha tentato di iscriversi per ben due volte a scuola senza riuscirci. A che punto siamo? Mi sembra al punto di non ritorno, ma chiediamo conferma a Marco Ventola in diretta con noi. Ben trovato.
Sì.
E Marilena Menti in diretta con noi, ben trovata dottoressa.
Buongiorno.
Una storia particolare, rifiuto dalle scuole perché disabile, muore a 14 anni a Milano. Marco Ventola, come ha letto la notizia?
Beh, sicuramente con molto dispiacere, perché è evidente che l'iscrizione a una scuola superiore per una ragazzina di quell'età vuol dire molto sul piano, dal punto di vista psicologico, vuol dire avere una speranza nel futuro, affacciarsi al mondo anche dell'integrazione rispetto ad altri studenti, avere anche l'idea di poter avere una vita normale da quel punto di vista. E quindi è una storia che rammarica notevolmente, perché evidentemente, nonostante l'Italia sia avanti in maniera eclatante rispetto alle normative, alle leggi sul sostegno, sulle disabilità, devo ricordare che l'Italia è uno dei paesi più inclusivi da questo punto di vista, però è molto spesso questa dimensione inclusiva non trova l'azione in alcune scuole, perché noi andiamo un po' a macchia di leopardo all'interno delle regioni italiane. Quindi abbiamo visto anche con varie ricerche dove in alcuni luoghi c'era veramente una rispondenza eccezionale, un'inclusività molto elevata, in altre zone, in altre situazioni invece fosse tutto più faticoso. Per esempio durante gli anni del Covid questa cosa è diventata estremamente evidente.
Io non so. Quindi,
si può fare un po'.
Sì, una riflessione comunque di un sistema che non accoglie, o che accoglie solo a parole e poi nei fatti i problemi sono piuttosto seri. Sa, tante volte ci sono persone che fanno finta di essere inclusive, ma conti fatti non è così, dottor Marco Ventola, e non siamo neanche così stupiti. La disabile in questione era sulla sedia a rotelle a causa di un tumore, e sembra che sia stato questo il motivo, quindi la sua condizione, il motivo dell'esclusione. Dottoressa Marilena Menti, è d'accordo?
Allora, purtroppo abbiamo un paradigma culturale, no? Molto negativo in questo caso, perché veramente quello che diciamo, questo marchio di vergogna, di disgrazia, di disapprovazione, no? Quello che fa rifiutare, discriminare ed escludere un individuo. Poi, tra l'altro, un individuo con bisogni molto particolari, perché si tratta di un adolescente, ok?
Sì.
Quindi noi che abbiamo il contatto con questi ragazzi, no? Io ho lavorato con i ragazzi con malattie terminali adolescenti, hanno veramente necessità, bisogni molto particolari in quest'età. Perché volevo dire una cosa importante qua: i ragazzi che soffrono di questo tipo di malattie in quest'età non sono depressi, non hanno questa depressione, diciamo, degli adulti, no? Che affrontano questo tipo di malattie, quindi sono pieni di energie, vogliono fare, hanno sogni, sognano.
Certo,
ragazzi,
come tutti gli altri, dottoressa.
E questo paradigma culturale è veramente molto negativo per la nostra società.
È assolutamente limitato, è un limite, un grande limite che non dà gli stessi diritti a tutti, quindi diciamola così com'è, per i disabili la situazione sociale, l'inserimento nel sistema vede dei grossi ostacoli, e soprattutto sono persone che si sentono per ovvie ragioni deluse, rifiutate. Il senso del rifiuto fa male a chiunque. in una situazione di svantaggio credo incida particolarmente sulla psicologia dei disabili. Marco Ventola, è d'accordo?
Sì, guardi, il punto è questo, che la scuola rispecchia in gran parte anche quello che succede nella società in generale. Ora, io leggendo la notizia vedevo che il motivo del rifiuto erano stati due: uno in una scuola mancanza di insegnanti di sostegno, sì, e nell'altra l'ascensore rotto, quindi due motivi organizzativi molto importanti. Se pensiamo che un ascensore veramente con qualche migliaia di euro si può riparare, capite bene come diventa un pochino grottesca la situazione legata all'accoglienza. Però se noi proviamo a immaginare rispetto alla disabilità anche per le strade, quante strutture, quanti luoghi sono inagibili per i disabili. Poi c'è anche una cosa che fa riflettere, perché noi pensiamo alla disabilità molto spesso come una dimensione per cui nasci disabile e quindi ci vivi tutta la vita. Ma dobbiamo ricordare una cosa importante, che ognuno di noi in un certo momento della propria vita può diventare disabile a seguito di un incidente, di una malattia. Quindi pensare in maniera inclusiva rispetto alle nostre strade, alle nostre scuole, ai contesti che viviamo, vuol dire solidarietà verso gli altri ma anche verso noi stessi. Quindi è un atto in qualche maniera saggio quello di cercare di avere città, contesti, luoghi che siano più inclusivi possibili.
Eh sì, peraltro il numero e la quantità di disabili nel nostro paese, nel mondo, così come quella dei poveri o comunque di persone in ristrettezze economiche, sembra destinata ad aumentare, quindi sono fette della popolazione destinate a crescere e aumentare nel tempo, quindi pensare diversamente aiuterebbe anche in previsione del cambiamento che raccontiamo. Dottoressa Marilena Menti, il essere rifiutati è doloroso per tutti, per un disabile forse è la fine, è il peggio del peggio. E poi come si fa a rifiutare una persona disabile? Cioè veramente ci vuole un cuore di ferro.
Sì, ha ragione, il peggio di peggio, nel senso che stiamo tornando sempre a questo discorso della seconda malattia, che purtroppo è incurabile, inguaribile.
Sì.
E poi tra l'altro in questi casi si rinforza questo che si chiama stigma anticipatorio, e quello è che praticamente si aspettano che gli altri adotteranno nei propri confronti questi comportamenti discriminatori o questi atteggiamenti di svalutazione a causa del loro problema. Quindi che fanno poi? Evitano, no? Evitano di ingaggiarsi in queste attività che sono quelle quotidiane, quelle della vita, quella di frequentare a scuola, quelle di trovare un lavoro. Quindi poi evitano queste persone. C'è questo stigma anticipatorio che poi va insieme con questo stigma anche internalizzato, quello che dicevamo, no? Il self stigma, che è questa proprio questo processo, no? Che attraverso questa il quale questa persona praticamente finisce per considerare veri questi stereotipi, no? Veri questi pregiudizi, quindi li interiorizza, ok? E li attribuisce a sé. E questo è il problema del self stigma.
Sì.
Che poi abbiamo la seconda malattia, quella cioè praticamente una sofferenza aggiuntiva, no?
Una seconda malattia più grave della prima, dottoressa Menti, perché mentre per la prima malattia possiamo trovare delle cure, possiamo trovare dei medici in grado di aiutarci, di darci delle speranze, delle possibilità di miglioramento o comunque di buona convivenza per la vita, nel caso della seconda malattia è un destino segnato fino all'ultimo giorno ed è una malattia proprio incurabile che non trova soluzioni.
Purtroppo sì, è così. Per questo dico, bisogna intervenire proprio a tutti i livelli, non solo a quello pubblico. Cioè, bisogna iniziare da quello strutturale, cioè modificare legislazioni e poi anche intervenire sicuramente al pubblico, ma più a questi interventi, non tanto di informazione, perché ormai a livello di informazione non ci sono problemi, ma questi che si chiamano contact based, quelli di contatto, cioè perché questo è l'unico modo per farci veramente capire questo, quello che sentono queste persone, perché solo con questo racconto, no, di una storia vera, può aprire questo canale comunicativo, no, che può stabilire una relazione personale, cioè un piano emotivo. Solo così si può praticamente avere un'esperienza di apprendimento che può essere trasformativa, no?
E soprattutto può limitare quanto più possibile i danni. Marco Ventola, come affrontiamo la presenza dei disabili e come aiutiamo problemi sociali di esclusione totale, come la storia che abbiamo ripreso oggi pomeriggio? Sono narrazioni che per forza di cose noi dobbiamo riprendere, se non altro per raccontare come stanno le cose. Sull'assenza degli insegnanti di sostegno, beh, possiamo dire che è un dato di fatto. Noi che raccontiamo la scuola qui a Open Day tutti i giorni sappiamo bene che forse per lavorare a scuola diventare docenti di sostegno è l'unica immediata speranza per entrare nel sistema e per rimanerci, proprio perché ci sono tanti posti vuoti e quindi ci sono tante possibilità d'accesso. Quindi non siamo assolutamente stupiti sull'assenza di professionisti validi. Quanto al resto, quindi proprio a questo atteggiamento di inadeguatezza rispetto alla condizione di queste persone, cosa possiamo fare e dire secondo lei?
Guardi, io credo che da un certo punto di vista poterne parlare, come stiamo facendo anche oggi in questa trasmissione, poter rifletterci sopra, capire che è una priorità per tutti quanti creare una scuola inclusiva, ma anche avere un atteggiamento inclusivo verso gli altri, è un elemento centrale. Non è una semplice narrazione quella che noi stiamo facendo, ma stiamo provando a fare qualcosa di più importante, cioè a riflettere su quanto è importante e prioritario riuscire a sviluppare l'incontro con l'altro, eliminando quelle che sono un po' appunto i pregiudizi, gli stigmi, le paure, no? Perché noi viviamo anche, ci fanno paure, possono farci paura i disabili, può farci paura la malattia, noi abbiamo allontanato molto la sofferenza dalla nostra vita. Invece riuscire a raccoglierla, riuscire a comprenderla sia dentro noi stessi, ci permette anche di comprenderla nel rapporto con gli altri. Allora io credo che questa operazione di narrazione sia centrale, che non è soltanto un raccontare l'evento, ecco, una ragazza è stata esclusa dal mondo della scuola perché mancava l'ascensore o gli insegnanti, ma è utilizzare questo momento per poter fare anche costruire ipotesi organizzative diverse, più importanti. Sapere che nessuno deve rimanere indietro, che ci deve essere uno spazio per ogni ragazzo, per ogni adolescente che possa in qualche maniera sentire di poter avere una vita normale anche se sta attraversando un periodo diverso, ha una situazione diversa nella propria vita.
Eh sì, che può essere anche temporanea.
Questo penso che sia un messaggio importante.
Eh sì, è un messaggio importante, dottor Ventola, però ci rendiamo conto che raccontarla è facile, il problema sono sempre le storie come quella che abbiamo riletto insieme oggi pomeriggio, che lasciano sgomenti e che dimostrano che il parlare è un modo per aiutare gli altri, ma poi a conti fatti forse non basta, o forse bisogna parlarne di più, non lo so, non saprei dire. Certo, rifiutare e non dare il diritto allo studio ad un disabile credo veramente sia
certo, è molto grave, è assolutamente
molto grave, la massima espressione di un declino sociale e soprattutto di valori, cioè io prima dicevo bisognerebbe veramente avere un cuore di pietra, di ferro per comportarsi in un certo modo con persone che si vede, insomma, che vivono una situazione di svantaggio e di debolezza. Eppure ci sono persone che questo cuore di pietra ce l'hanno. Grazie per il vostro contributo, Marco Ventola, psicoterapeuta, e Marilena Menti, psicoterapeuta, due colleghi insieme, due punti di vista, mi sembra piuttosto concordi. Appuntamento alla prossima, buona serata.
Buona serata, grazie mille.
E alla prossima.